16:50 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Abbiamo il piacere di avere in corrispondenza Silvia Baraldini. Ci senti?
Sì,
ciao.
Mi sento.
Ciao, benvenuta ancora una
Grazie.
Volta a Radio Onda Rossa. Allora, volevamo insomma approfittare della tua disponibilità e soprattutto voglia, passione, per parlare a 50 anni dalla rivolta nel carcere di Attica, quindi parliamo del 1971, Stati Uniti, settembre del 71, e, è una rivolta che è stata repressa con una vera e propria strage, una rivolta che non nasce dal niente. Ti chiederei un po' di aiutarci a ricordare. Quindi a ricordare chi, che cos'era il carcere di Attica, chi c'era rinchiuso, quali sono le ragioni di una protesta che è montata, così facciamo un percorso insieme e poi arriviamo a parlare del contesto sociale e se ci va anche a fare riferimenti all'oggi.
Va bene, allora inizierei nel dire che la rivolta è scoppiata nel carcere di Attica il 9 settembre del 71 e termina il 13 settembre quando il carcere, che era enorme, è ripreso con violenza tremenda dalla Guardia Nazionale dello Stato di New York e dalle forze della polizia sia locale che statale. E in questo riprendersi il carcere sono uccise 44 persone. Tra queste 44 persone ci sono sia detenuti che ostaggi, perciò guardie carcerarie. Per dire solo l'entità della rivolta, quasi il totale della popolazione, che a quel momento era di 1.281 detenuti, ha partecipato alla rivolta. Perciò è stata anche a livello proprio di partecipazione popolare, se uno vuole mettere in quel termine, molto importante. Perché è successo la rivolta? Allora, ci sono delle cause immediate e la causa immediata è che un giovane detenuto afroamericano l'8 settembre è stato picchiato a sangue dalle guardie. E molti dei detenuti che hanno visto le guardie portare via il suo corpo pensavano che fosse morto. Questo non era vero, però questa è la voce che si è sparsa immediatamente in questo enorme carcere, nelle varie braccia del carcere, e la mattina dopo a colazione i detenuti del braccio in cui apparteneva questo giovane uomo hanno interpretato che le guardie volevano anche loro picchiare a loro per aver difeso questo giovane e si sono ribellate, e questo ha dato inizio alla rivolta stessa, e hanno immediatamente preso degli ostaggi. Gli ostaggi perché lo scarto tra detenuti e guardie carcerarie ad Attica era enorme. Credo che una guardia carceraria poteva essere responsabile fino a 150 persone, perciò non è stato poi alla fine così difficile prendere gli ostaggi. Ricordo solo anche che all'interno delle carceri americane nessun poliziotto può essere armato, appunto per la vera ragione che se succede qualcosa i detenuti non hanno, o le detenute non hanno la possibilità di ottenere armi. Ma in verità la ragione per la ribellione di Attica, le ragioni sono molto più profonde. Non so se lo vogliamo dividere in due parti, ma le parti che hanno a che fare con Attica stessa e lo stato delle carceri in quel momento negli Stati Uniti, e poi le ragioni più ampie che esistevano nella società americana in quel periodo in particolare, che era un periodo abbastanza tumultuoso e pieno di lotte, in particolare sia degli afroamericani ma anche contro la guerra in Vietnam. Inizio con le carceri, con lo stato adattica delle cose.
Sì, parliamo proprio delle condizioni di detenzione, anche perché erano parte delle rivendicazioni dentro la rivolta.
Assolutamente. Allora, diciamo che una grossa area di contenzioso era la questione del lavoro, perché i detenuti lavoravano in particolare in questi diciamo grossi capannoni dove lavoravano il metallo, e la paga era dai 6 centesimi ai 29 centesimi al giorno, e questo chiaramente era insopportabile, e molta, come dire, divergenze tra amministrazione del carcere e i detenuti aveva proprio a fare con la questione del lavoro. Altre questioni che avevano a che fare erano le distanze della maggior parte dei detenuti dalle loro famiglie. Molte di queste persone erano di New York. Non so se la gente sa dove è Attica, ma Attica è quasi al confine con il Canada, perciò una distanza abbastanza importante dalla città di New York, in un posto abbastanza freddo e isolato. La questione della mancanza di cure sanitarie all'interno del carcere era importantissimo, la questione della libertà di professare la propria religione, c'era una presenza importante di musulmani all'interno del carcere, ma non solo, c'erano anche nativi che volevano praticare la loro religione, perciò la mancanza della possibilità di praticare la loro religione. Altre cose avrà a che fare con l'accesso all'istruzione, e un'altra cosa molto molto importante, in particolare adesso considerando tutto quello che è accaduto negli ultimi 2 anni, aveva a che fare con il fatto che le guardie provenivano appunto da questi villaggi, paesi intorno al carcere, erano in gran parte bianchi, molti cattolici, conservatori, e culturalmente avevano poco in comune con le persone che dovevano, come dire, in qualche modo con i detenuti, mettiamola così. Ma non solo, c'era proprio una pratica elevata di razzismo istituzionale. Un esempio, quando per i detenuti portoricani che non parlavano in inglese arrivava la posta, e invece di dargli la posta o fare sì che la posta potesse essere tradotta, la posta veniva automaticamente gettata nei rifiuti perché non era in inglese, e anche quelli che non sapevano parlare l'inglese erano forzati dalle guardie a esprimersi solo in una lingua che non conoscevano. Ad esempio, un altro esempio di questo razzismo che dilagava nel carcere, che rendeva proprio i rapporti umani molto difficili, è che la maggior parte dei detenuti, in particolare afroamericani e latino, non erano formalmente sposati, ma appartenevano a coppie di fatto, diremmo noi in Italia, e il carcere non riconosceva queste relazioni di coppie di fatto, perciò quei detenuti che non erano formalmente sposati non potevano ricevere visite, ma neanche corrispondenza e telefonate, e chiaramente questo aveva un impatto molto negativo sulla popolazione del carcere afroamericana e portoricana. Direi che questo in generale parla un po' delle condizioni.
Assolutamente.
In più direi che era un periodo in cui c'erano state varie rivolte, c'erano state le rivolte ad esempio l'anno prima in tutte le carceri di New York City, poi 6 mesi prima c'era stata un'importante protesta al carcere di Auburn, che è un altro grande carcere dello stato di New York. e la reazione dell'amministrazione statale, perché queste erano carceri statali, non era stata di considerare con serietà le richieste dei detenuti, ma invece era molto, come comunemente succede anche in Italia, la reazione era stata di aumentare la repressione. Perciò anche il clima proprio di rapporti all'interno del carcere si erano inaspriti per questa decisione di invece di collaborare in qualche modo, arrivare a delle riforme come chiedevano i detenuti, si è scelto la via della repressione e di una repressione molto dura. Parte di questa repressione è stata anche di trasferire i detenuti che erano più esplicitamente politici, che avevano partecipato a ribellioni, ad esempio nelle carceri di New York e a Auburn. Queste persone sono tutte state trasferite ad Attica, perché il trasferimento ad Attica era considerato una punizione. In un certo senso questa decisione è stata una decisione stupida, perché ha portato ad Attica una concentrazione molto elevata di detenuti che erano assolutamente politicamente allineati e poi avevano un'esperienza ad organizzare proteste all'interno del carcere ed erano molto bravi anche a denunciare e organizzare i detenuti che erano meno politicizzati. E tra queste persone poi emersero anche i detenuti che ebbero un ruolo molto importante nella ribellione, appartenevano a una serie di organizzazioni, ma senza menzionarle tutte, che la lista sarebbe lunga, menzionerei membri del Partito delle Pantere Nere, membri della Nazione di Islam e membri anche del Young Lords, che era una organizzazione politica portoricana. Volevo solo dire che si trova Attica in una situazione non solo di malumore da parte generale della popolazione, ma si trova anche ad Attica una concentrazione di detenuti molto capaci a livello organizzativo e molto capaci anche di esprimere politicamente questo malessere. Mi sono scordata di menzionare un'altra persona che penso sia importante menzionare, che era Sam Melville, che era un rivoluzionario bianco che era stato condannato per azioni contro gli Stati Uniti per via della guerra in Vietnam. Perciò c'è questa consapevolezza e concentrazione che termina con policizzare molto la popolazione. E infatti uno degli aspetti della ribellione di Attica, che forse non viene considerata abbastanza, è stato il livello di organizzazione e di democrazia e di politica che è stata presente nel blocco D, che è il blocco dove i detenuti alla fine si sono tutti rinchiusi, che per 4 giorni hanno creato proprio un'organizzazione abbastanza importante, che è stata capace di dare voce alle loro richieste, a quello che volevano sia dall'amministrazione del carcere o delle carceri statali, ma anche in termini di solidarietà con le persone all'esterno che sono veramente hanno agito sin dall'inizio in solidarietà con i detenuti.
Allora, proprio qui volevo arrivare, restiamo un po' ancora dentro il carcere di Attica. Ci hai raccontato la scintilla, ma ovviamente ci hai raccontato il contesto che poi ha portato a questa protesta. Erano giorni di proteste, anche richieste da parte dei detenuti, che poi vengono formalizzate
un manifesto.
Sì, ti va un po' di parlarci di questo manifesto?
Beh, secondo me la parte più importante del manifesto, oltre all'elenco proprio delle cose concrete che dovevano cambiare, è il fatto che loro volevano che le persone che avevano partecipato alla rivolta, specialmente le persone più identificate con la rivolta, di essere, come dire, espatriate in un paese non imperialista, e questo ti dà un po' la misura di quanto politicizzata questa rivolta era, perché loro non si sono mai separati dal mondo, forse il mondo che si è separato da loro, perché erano detenuti, e chiaramente sulla questione delle carceri, lo sappiamo, in Italia non è una questione facile, che tutti accettano e vedono in un certo modo.
È molto chiaro, è molto chiaro. Uno dei punti rifiutati dall'amministrazione penitenziaria, ma in realtà è proprio... Poi, andando a ricostruire la catena di comando, la strage è avvenuta proprio per mano della Guardia Nazionale, ma comandata dall'allora presidente degli Stati Uniti.
No, questo no.
No?
Sbaglio. Comandata da chi ha chiamato la Guardia Nazionale? Allora, giusto per parlare come la dinamica. Immediatamente i partecipanti alla ribellione hanno chiesto che fosse formato un gruppo di negoziatori e un gruppo di osservatori, e sono stati molto, diciamo, capaci nel chiedere che a questi gruppi appartenessero delle persone che potevano in qualche modo non essere solo simpatizzanti con loro, ma rappresentare chi era e quello che stava accadendo. C'era un importante giornalista del New York Times che ha sempre difeso i detenuti dopo questa esperienza, c'era un importante avvocato del movimento, c'era l'editore del più importante giornale afroamericano di New York, c'erano due, diciamo, parlamentari, uno statale e uno del Congresso federale, e tutte queste persone chiamate a collaborare erano convinti che si stava arrivando a un accordo che avrebbe permesso la fine della ribellione senza spargere il sangue. Qui si è introdotto l'allora governatore dello stato di New York, Nelson Rockefeller, che apparteneva a una delle famiglie, diciamo, più importanti del capitalismo americano. E lui, che era sempre stato identificato come un certo tipo di progressista, lui che in quel momento si candidava alla presidenza degli Stati Uniti, ha sentito il bisogno di progettare un'immagine di come un uomo che era per la sicurezza e contro ogni contro ogni permissività, e lui che ha ordinato la Guardia Nazionale. È lui che è stato considerato il responsabile dell'uccisione delle 44 persone. Sempre gli ha rovinato la carriera politica, che questa era l'ultima cosa che lui pensasse, ma è veramente stata la sua responsabilità. Perché tu sai, essendo un sistema federale, c'è abbastanza latitudine. Certo. Non credo che Nixon, che era il presidente allora, si opponeva, però la responsabilità è stata
diretta
proprio
di
Nelson Rockefeller.
Allora, grazie per la chiarezza, e ci parlavi del punto più interessante, ovviamente, di congiunzione con l'esterno rispetto alle rivendicazioni, dove tra l'altro erano presenti la netta volontà che non ci fossero ripercussioni nei confronti di chi aveva partecipato alla rivolta. Un punto.
Sì, anche perché avevano protetto gli ostaggi. Sì, c'è stato un primo momento di sbandamento quando la rivolta è scoppiata, ma quasi immediatamente si è organizzata una forza di sicurezza interna molto importante che ha protetto gli ostaggi. Perciò gli ostaggi che sono morti non sono morti per via delle azioni dei partecipanti alla rivolta, ma appunto per via della violenza della polizia del National Guard. Se uno legge o vede dei documentari, e ce ne sono molti importanti, emerge la figura di Dick Black, che è stato uno dei, diciamo, dei fratelli di Attica più importanti. Lui prima della rivolta era assolutamente apolitico, ma siccome è stato scelto dai detenuti come capo di questa forza di sicurezza, lui è stato una vittima della tortura brutale quando hanno ripreso la in carcere, e per anni si è battuto politicamente perché i fratelli, come poi è stata chiamata, i fratelli di Attica fossero riconosciuti e in qualche modo anche ricevessero una retribuzione per tutto quello che avevano passato.
È chiarissimo, è chiarissimo. Tra l'altro sono dinamiche che purtroppo ci riportano anche all'oggi, lo dico rispetto ai processi in corso qui in Italia per le rivolte che ci sono state nel marzo 2020. Ecco, non c'è una forza che in questo momento dica chiaramente che le persone hanno protestato per difendere la propria incolumità di fronte a uno Stato che si è comportato in maniera assassina, e che queste persone non debbano essere processate. Sappiamo bene tutti i meccanismi messi in atto, però mi sembrava un punto fondamentale rispetto alle richieste dei prigionieri in lotta. Ecco, se ti va, già ci hai accennato che ci si è dovuti battere fino in fondo per veder riconosciute le responsabilità rispetto alla strage nel carcere di Attica e anche i risarcimenti. Lì si attuò una macchina del fango pesantissima che raccontava come i detenuti responsabili della morte dei detenuti stessi.
Assolutamente. Sì, voglio dire che una delle conseguenze di questa richiesta, che ci fossero degli osservatori, anche dei negoziatori, è stato che alcuni di loro, una volta che si è sviluppata la tragedia riprendere del carcere, e sono emerse che 44 persone erano state uccise, ma questo non parla neanche di centinaia e centinaia di detenuti che sono stati veramente brutalmente torturati, si sono attivati con le famiglie dei detenuti, chiaramente, ma anche il movimento politico, che in quel momento era abbastanza organizzato ed elevato per tutto quello che stava succedendo nella società americana. Perciò questa battaglia, che poi è durata, non lo so, adesso non mi ricordo l'anno in cui finalmente la battaglia giuridica si è conclusa, però era negli anni forse 2000 e qualche cosa, perciò sono passati almeno 30 anni, questa è una battaglia che è durata 30 anni. Però direi che mentre c'è stato un riconoscimento giuridico di quello che è veramente accaduto ad Attica, direi che molte delle richieste che stanno sul manifesto sono rimaste incompiute, e anzi, dopo un periodo magari di apertura che è successo negli anni 70, prima anni 80, la direzione della regime carcerario negli Stati Uniti è andato nella direzione opposta, verso una repressione molto più dura e verso l'uso dell'isolamento, l'uso delle carceri speciali molto più sviluppato di quello che era forse nel 1971. Perciò, se vogliamo parlare di realtà odierna, direi che forse la battaglia dei fratelli di Attica non è per niente conclusa.
È chiarissimo, è chiarissimo. A questo poi ritorniamo al 71, ma ti chiederei, dato che ci sei arrivata tu, la questione del lavoro è stata al centro anche di proteste congiunte, coordinate fra diverse carceri, e anche in età abbastanza recente. Ti va un po' di raccontarci gli scioperi dell'oggi, le proteste dell'oggi rispetto delle fabbriche praticamente in cui i detenuti vengono davvero affittati come manodopera a basso costo, e se ci ritroviamo ancora le rivendicazioni di Attica in quelle rivendicazioni di oggi?
Allora, a differenza dell'Italia, credo i detenuti negli Stati Uniti, le detenute pure, debbono lavorare. In diversi carceri questo lavoro è organizzato in modo differente. Direi che il sistema più sviluppato è quello all'interno delle carceri federali, dove c'è tutto un sistema di fabbriche che i sindacati hanno accettato, che è diretta concorrenza con loro e il lavoro all'esterno, dove si fabbrica di tutto e di più, dalle cose più sofisticate, elettroniche per i militari, alle sedie su cui si siedono i detenuti stessi. In questo sistema di lavoro molto più sviluppato oggi che lo era nel 1971, si guadagna delle cose misere confronto a quello che l'equivalente lavoratore riceverebbe all'esterno. Questo sì ha portato grosse proteste, ma direi che l'altro aspetto, che era pure all'interno della rivolta di Attica, che è molto molto importante nelle proteste che si sviluppano oggi all'interno delle carceri degli Stati Uniti, è la questione dell'isolamento e la questione delle carceri speciali, dove le persone non vedono quasi mai un'altra persona e sono organizzate in quel modo. E infatti, specialmente nello stato della California, c'è stato uno sciopero della fame molto duro e molto lungo contro la questione del mantenere questo isolamento all'infinito delle persone.
Grazie per la chiarezza, e ti chiederei un po' di raccontarci il fuori. Abbiamo detto che comunque c'è stato sostegno nei confronti delle persone che si sono ribellate nel carcere di Attica, ma riportiamo un po' alla memoria di tutte e tutti quanti quegli anni negli Stati Uniti, qual era il clima esterno, che poi si riflette necessariamente su quello che succede in carcere.
Direi che in quel periodo c'era molta contaminazione tra l'esterno e l'interno. Uno, perché c'era questo fiammai di persone politiche, in particolare membri del Partito delle Pantere Nere, ma non solo, che entravano e uscivano dal carcere. Questo è stato molto molto importante. Direi anche il ruolo di un intellettuale come George Jackson, che è stato ucciso l'anno prima della rivolta di Attica, e la pubblicazione delle sue lettere ha avuto un ruolo importante non solo nel stimolare la consapevolezza politica delle persone all'interno delle carceri, ma anche di quelle come io, ad esempio, perché ero lì al di fuori, no? Che forse al carcere non ci aveva mai pensato, ed è proprio in quel periodo in cui si si sviluppano queste ribellioni non solo nello stato di New York, ma in tutti gli Stati Uniti, perché la situazione delle carceri era veramente terribile, che entra nel movimento anche la consapevolezza che quella non è una lotta separata e che le ragioni che le persone si trovano in carcere sono non perché sono delle cattive persone, ma hanno molto a che fare con l'organizzazione della società americana. Credo questo punto sia stato molto chiarito e enfatizzato nel periodo dopo la morte di George Floyd.
Chiarissimo. Allora, ascolta, vuoi
questo, diciamo, ha creato una sinergia che forse prima non era possibile.
Certo.
Chiaramente, perché, come ho detto, molte di noi alle carceri non era una cosa di cui non solo non ci occupavamo, ma non era neanche imminente nel nostro pensiero. E questo è un periodo in cui quello inizia a cambiare, e inizia a cambiare anche perché partecipando ai movimenti, alle proteste, tutti abbiamo conosciuto una persona che è finita in carcere in quel periodo, e anche quello aiuta a cambiare la consapevolezza dell'individuo.
Molto chiaro. E fuori dalle carceri che cosa si muoveva in solidarietà ai prigionieri? Quali erano le forme di solidarietà?
Allora, adesso non le dirò in ordine di importanza. Prima di tutto c'erano tutta una serie di organizzazioni che si sono sviluppate. Quella con cui ero più familiare, ma perché era in New York, era un'organizzazione che si chiamava The Midnight Special. Allora, Midnight Special pubblicava un periodico che era esclusivamente scritto dalle persone interne al carcere, perciò è diventato veramente un mezzo di diffusione molto potente per far capire il pensiero delle persone incarcerate, sia uomini che donne, devo dire. Ma il Midnight Special anche accoglieva persone che uscivano dal carcere e in qualche modo li aiutava se avevano bisogno di aiuto materiale. Perciò c'era un aspetto, diciamo, più politico, e poi c'era un aspetto anche concreto, perché se uno ha a che fare col carcere sa che l'aspetto concreto, specialmente per le persone che escono, è determinante per loro. Perciò c'era un aspetto di tutto quello, ma c'era anche la costruzione di rete di avvocati che avrebbero rappresentato le persone, specialmente, diciamo, le persone più politicizzate. C'era una questione anche di raccolti fondi, perché è importante la sopravvivenza, ma anche l'importante per assicurare la rappresentazione di quelli che erano le vittime delle repressioni, che c'erano i fondi per poterli veramente essere, per poter essere rappresentati. Tutta una serie di cose che era differente. In più, secondo me, quello che è successo è che c'era anche una vigilanza politica. Se si spargeva la voce che qualcosa stava accadendo in un carcere vicino, c'era un immediatamente radunarsi di fronte al carcere, perché il movimento era convinto che con la presenza di persone era molto più difficile poi agire contro i detenuti e le detenute.
Chiarissimo, grazie davvero. Ascolta, vuoi aggiungere altro?
No, direi che però se la gente è interessata, veramente, visto che è stato il 50° anniversario, sono emersi dei documentari importanti e su internet si potrebbero trovare, perché sarebbe importante vedere proprio e sentire cosa hanno da dire i partecipanti stessi, perché è sempre importante la loro, non solo la loro testimonianza, ma la loro analisi e le lezioni che ne hanno tratto da questa esperienza molto importante.
Molto chiaro. Io ti faccio un'ultima domanda, non lo facciamo mai, però dato che si tratta di un cinquantennale, ecco, se hai da consigliare qualche libro, qualche lettura, sicuramente ce
ne
sono di interessanti.
Guarda, io oggi ho riguardato un libro che è l'ultimo che è uscito fuori, però non so se è stato tradotto in italiano, io lo stavo guardando in inglese. Ti dico come si chiama in inglese, magari si trova su Amazon, che si chiama Blood in the Water, il sangue nell'acqua.
Bene, bene. Giustamente te leggi in un'altra lingua.
In inglese è più facile.
Ti viene più facile, dunque la domanda ovviamente non era appropriata.
Confesso, viene più facile.
Va benissimo, noi ti ringraziamo davvero, un abbraccio forte e ci risentiamo presto.
Ok, grazie a te Giulia. Ciao. E agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
Ciao,
buona
un
serata.
Abbraccio.
Ciao. Ciao, ciao.